Ragazzi, eccoci, è mattina prestissimo e io mi sono appena fatto un caffè bollente. Il caffè, ragazzi, è buonissimo. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Oggi vorrei parlarvi del mio viaggio in solitaria per il Sud America. Dai, che cominciamo al volo. Ragazzi, benvenuti. Io sono Simone di simonepols.com e in questo podcast parliamo di roba interessante in un italiano comprensibile. La mia speranza è quella che non solo possiate migliorare la lingua, ma anche imparare qualcosa di utile per la vostra vita personale. Oggi, ragazzi, si parla di viaggi in solitaria. In particolare, come detto, di un viaggio in Sud America. Se avete ascoltato uno degli episodi precedenti, vi ho già parlato di come ho iniziato a viaggiare da solo e, diciamo, dopo aver viaggiato in Germania e poi negli Stati Uniti, ho iniziato a viaggiare per il Sud America. Il mio arrivo in Sud America, devo dire che è stato incredibile, ragazzi, è stato ero felicissimo di arrivare e ho passato qualche giorno a Buenos Aires, no? La capitale dell'Argentina, e mi sono perdutamente innamorato della città. Secondo me Buenos Aires è una città incredibile, è molto diversa anche da quartiere a quartiere, ma soprattutto è molto viva, potremmo dire, è molto attiva, no? Si respira quest'aria molto interessante, a mio avviso molto, molto viva, e è anche molto europea, in realtà, come città, molto diversa da tante altre città del Sud America. Bene, quindi sono partito da qui, sono partito da Buenos Aires e dopo qualche giorno che ho passato in città un po', diciamo, da turista, ho preso un volo per Ushuaia, per il sud, per quella regione che in spagnolo si chiama El fin del mundo, la fine del mondo, perché è molto, molto vicina al polo sud, dove il mondo finisce. Era per me la prima volta che viaggiavo per più di un mese in solitaria, quindi da solo, e avevo usato la strategia che io chiamo della prenotazione anticipata, ovvero avevo prenotato più o meno un po' tutti i posti in cui volevo stare. In realtà non al 100% per essere un po' più flessibile, no? In generale i pro, quindi i vantaggi del prenotare in anticipo sono sicuramente il fatto che non hai lo stress di giorno in giorno di dover prenotare, di dover pensare dove dormirò stanotte, che cosa farò, dove sarò. Ed è anche più facile calcolare il budget, perché se prenoti tutto in anticipo, prima di arrivare, sai esattamente per dormire quanto spenderai, no? E viaggiando molto in ostelli, come faccio io di solito quando viaggio da solo, quando viaggio in solitaria, c'è anche un rischio minore di, diciamo, ritrovarsi in un ostello di bassa qualità, no? Cioè non vogliamo ritrovarci in un posto dove, non lo so, ci sono i topi o animali strani, no? I topi sono quegli animali che si muovono per terra e che mangiano il formaggio, no? No. Non lo so che rumore fa un topo, non è una grande imitazione quella che ho fatto. Comunque, sì, esatto. Quindi prenotando in anticipo uno può guardare magari le review, i commenti online e c'è minore rischio di finire in qualche bettola, noi diciamo. Una bettola, ragazzi, in italiano è un posto brutto, è un posto dove non si sta molto bene. Ecco, i contro invece ovviamente di prenotare in anticipo, gli svantaggi sono appunto la mancanza di flessibilità. È meno flessibile un viaggio se prenoto tutto in anticipo. È anche un po' meno avventuroso, no? Se ci piace andare all'avventura, se ci piace, diciamo, l'ignoto e se ci piace un pochino metterci in gioco, ovviamente è meglio andare senza prenotazione. E un altro svantaggio, secondo me, è che non permette di utilizzare quello che impari in viaggio, ovvero quando viaggi, soprattutto se viaggi da solo, se viaggi in solitaria, incontri molta gente, molte persone, e tutte queste persone che incontri ti dicono: ah, vai a vedere quel posto, è molto bello, ah, quel posto invece ne parlano tanto, ma non è così bello, non conviene andare, lascia perdere, non visitarlo, no? Quindi questi feedback, questi consigli che possono darci gli altri viaggiatori, è difficile poi ascoltarli veramente e seguire questi consigli se abbiamo già prenotato tutto, se abbiamo già il nostro itinerario pronto. Io, come detto, comunque non avevo prenotato proprio tutto, la gran parte delle cose le avevo prenotate, alcune le avevo lasciate libere per capire un po' come muovermi e avere un po' di flessibilità. È una buona via di mezzo, secondo me, tra appunto flessibilità e sicurezza, potremmo dire. Quindi sono arrivato a Ushuaia, sono arrivato alla fine del mondo, no? E devo dire che sia la Terra del Fuoco, che è appunto questa regione dell'Argentina, che la Patagonia, in generale tutta questa parte del continente sudamericano che c'è tra Argentina e Cile, è incredibile, ragazzi. Mi viene sempre la pelle d'oca a parlarne, e è bellissimo perché in questo punto vicino a Ushuaia c'è questo parco nazionale gigante ed è il punto in cui la catena delle montagne delle Ande, la catena andina, finisce e si incontrano due oceani. Si incontrano l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico, no? E immaginatevi, ragazzi, due oceani che si incontrano e le montagne che finiscono, una catena di montagne maestosa, gigante, come quella delle Ande, che finisce nell'oceano, no? Sono anche le terre, in realtà, in cui era stato Darwin, ed è molto probabilmente grazie a queste esperienze e grazie a quello che lui ha visto in questi luoghi che poi lui ha scritto il suo famoso libro, no? L'origine della specie, ragazzi. Cioè, questi luoghi hanno influenzato la teoria di Darwin, che ha poi di fatto influenzato il nostro modo di vedere la storia e l'evoluzione umana, no? Se volete approfondire un pochino i temi legati alla Patagonia, vi consiglio anche il libro di Chatwin che si chiama In Patagonia. Chatwin era uno scrittore inglese e il libro descrive, secondo me, molto molto bene la Patagonia, racconta un po' di aneddoti interessanti, magari vi lascio il link al libro nella descrizione del podcast. A Ushuaia mi aveva ospitato una famiglia argentina su Couchsurfing. Couchsurfing è questa piattaforma, diciamo, online, grazie alla quale si può viaggiare per il mondo facendosi ospitare da altre persone. Credo che l'argomento del couchsurfing sia molto interessante. Penso che presto preparerò un altro episodio dove magari parliamo più in dettaglio del couchsurfing. Comunque, mi ha ospitato questa famiglia ed è stato molto bello perché in realtà mi hanno ospitato, ma io avevo la mia camera, la mia stanza, il mio bagno, la mia doccia, eccetera, e sono stati super gentili, davvero, davvero della brava gente. Ho continuato poi da Ushuaia, passando qualche giorno lì attorno, abbiamo fatto un sacco di cose stupende, siamo andati a fare, mi sembra, kayak, anche sì, nel punto in cui non mi ricordo il nome del rio, no? Del fiume, che arriva fino all'oceano, e un sacco di altre attività bellissime, super interessanti. Il mio viaggio è poi continuato verso il Cile, a Punta Arenas, e anche qui a Punta Arenas mi ha ospitato, sempre con couchsurfing, un ragazzo cileno molto simpatico che era, se non sbaglio, insegnante di arte a scuola, quindi insegnava arte. E aveva un appartamento molto umile, molto semplice, non aveva un divano lui extra, cioè aveva ovviamente aveva il suo letto e aveva una poltrona, però non aveva un divano e non aveva un letto per gli ospiti. Quindi io ho dormito per terra, avevo il mio sacco a pelo. Il sacco a pelo è questo sacco che ti porti dietro quando vai in campeggio o in montagna per dormire. Avevo il mio sacco a pelo, lui mi ha dato un cuscino e io ho dormito per terra. È stata un'esperienza interessante e, come detto, lui molto simpatico. Poi siamo andati a bere qualcosa, eccetera. Ho passato, credo, una o due notti con lui, adesso non mi ricordo molto bene. Dopo essere stato da lui, in realtà mi sono accorto che mi mancava questo documento che attestava che io ero entrato in Cile in maniera legale. Ne abbiamo parlato in uno dei primi episodi dove vi ho raccontato le mie disavventure in Marocco e in Cile. Ecco, questa è la parte precedente alla storia che vi ho già raccontato un po' di tempo fa. E sono andato avanti così, zigzagando tra Argentina e Cile. Zigzagare vuol dire andare un po' di qua e un po' di là, un po' di qua e un po' di là, no? C'era il confine tra Argentina e Cile, io facevo Cile, Argentina, Argentina, Cile. Non so quante volte, ragazzi, ho passato la frontiera, tantissime, risalendo pian piano il Cile, che è lunghissimo in realtà, ragazzi. Sulla mappa non sembra, ma il Cile è infinito, non so quanto sia lungo. Cioè, sarebbe come andare dalla Sicilia al nord Italia, attraversare tutta la Germania, continuare fino in Finlandia. Il Cile è davvero lunghissimo, ragazzi. E c'è tantissima natura, ci sono tanti, tanti paesaggi diversi. È stato molto bello anche vedere tutte queste differenze e come cambia il paesaggio. Rientrato poi in Argentina, sono andato a vedere quello che è il ghiacciaio, uno, credo, dei ghiacciai più famosi, che è il Perito Moreno. Incredibile anche qui, delle cose incredibili. E mi sono ritrovato a fare tante tante camminate in montagna, sulle Ande, in tutta la zona attorno a El Chalten in Argentina, ma anche Torres del Paine in Cile. Ho camminato un po' per il parco, ho passato diversi giorni anche nel parco nazionale. È stato incredibile perché, secondo me, in quei posti le distanze sono molto diverse che non qui in Europa, no? Perché anche qui abbiamo le montagne, no? Le Alpi, in Italia, in Austria. Però c'è sempre un paesino vicino alle montagne. È difficile essere completamente dispersi in mezzo alla natura a magari delle ore di distanza dal posto più vicino, no? E invece le Ande in questa zona sono così giganti che ti ritrovi veramente in mezzo alla natura ed è incredibile. Non c'è nient'altro che distese e distese di campi, di montagne, di natura, ed è incredibile. Uno dei momenti più belli del mio viaggio poi è stata la traversata dei fiordi cileni su una nave cargo, che però portava anche i passeggeri. Su questa nave c'erano le mucche, queste sono le mucche, c'erano diverse merci, dei prodotti, delle cose, ma c'erano anche delle persone. Non eravamo in tanti, eravamo forse una quarantina, non mi ricordo in realtà, non sono sicuro. Mi ricordo che su questa nave ero in cabina con un altro italiano che era professore di psicologia in una università di Roma, mi ricordo, e un altro signore invece francese, perché ovviamente le cabine erano condivise, in ogni cabina c'erano mi sembra 4 letti, però noi eravamo solo in 3. Ed è stato molto interessante vedere un po' anche la dinamica sociale, diciamo, all'interno di questa barca, perché per 3 giorni, ragazzi, 3 giorni interi, noi non avevamo accesso a internet e non avevamo neanche accesso al telefono. Non c'era campo, non c'era rete, quindi non si poteva usare internet, non si poteva usare il telefono. Ed è stato bello vedere come, quando ti trovi in una situazione in cui non hai internet o il telefono e questo genere di cose, in realtà socializzi molto di più con le persone. Quindi noi ci siamo messi a giocare a carte, ad esempio, oppure abbiamo condiviso i nostri ricordi, le nostre avventure, i nostri viaggi. Mi ricordo che c'era una signora, non mi ricordo di dove, che era stata al Polo Sud, ragazzi, e mi ha fatto vedere delle foto del Polo Sud, incredibile, cioè, beh, ghiaccio, cioè tantissimo ghiaccio, è tutto bianco, no, al polo, e, però molto interessante, cioè a me non era mai neanche venuto in mente di andare al Polo Sud, però, come detto, questa parte a sud del continente sudamericano è relativamente vicina al Polo Sud, quindi da qui partono delle spedizioni e oramai anche i turisti possono andare al Polo Sud. È stato molto interessante. E con un po' di queste persone poi per un po' di tempo siamo anche rimasti in contatto. Ehi, ciao, come va e cosa fai, eccetera. Poi vabbè, un po' ci siamo persi un po' con il tempo, come spesso accade ovviamente. Ovviamente purtroppo anche ogni tanto con la gente che conosci quando viaggi in solitaria in giro per il mondo. Però molto molto bello è stata questa sensazione di convivialità, no? Questa sensazione di mangiare insieme, stare insieme, condividere un po' di tempo insieme e delle avventure insieme, è sempre molto bello secondo me. La nave però era un po' in ritardo, ragazzi, ci ha messo un po' più del previsto ad attraversare questi fiordi e quando siamo arrivati dall'altra parte, ovvero a Puerto Montt, siamo partiti da Puerto Natales a sud del Cile e siamo arrivati a Puerto Montt. Per chi conosce la zona, per chi non la conosce, magari aprite la mappa su Google e potete dare un occhio. Ecco, la nave era in ritardo e io avevo, se non sbaglio, il mio pullman, dovevo andare a Santiago, ma come detto, per lasciarmi un po' di flessibilità non avevo, per fortuna, prenotato il pullman, avevo solo prenotato a Santiago l'ultima notte. Come detto, per fortuna, perché appunto la nave era in ritardo, quindi sono arrivato a Puerto Montt e ho iniziato a chiedere ma come faccio ad andare a Santiago? Devo andare a Santiago? Sì, perché poi è l'ultimo giorno, poi ho l'aereo, devo tornare in Europa, come faccio? Non riesco più a tornare se no... Poi per fortuna ho trovato un pullman che mi ha portato a Valdivia, che è un'altra città molto bella del Cile, sulla costa pacifica, e poi da lì ho preso un altro pullman per arrivare a Santiago, dove ho passato un giorno, di fatto un giorno intero, una notte, e diciamo dopo aver dormito in qualunque posto possibile e immaginabile, perché come detto, durante questo viaggio ho dormito per terra, ho dormito in tenda, ho dormito in pullman, in barca, ho dormito nei boschi, dappertutto ho dormito. L'ultimo giorno, di solito quando io faccio un viaggio di questo tipo, mi concedo una notte in un bel albergo, in un hotel, quindi ho prenotato un bellissimo albergo, avevamo la piscina. Quindi io l'ultimo giorno mi sono riposato, ho fatto una colazione gigantesca di quelle incredibili che ci sono negli hotel, mi sono rilassato un po' in piscina e poi ho visitato un pochino Santiago, che è la capitale del Cile. E devo dire che è stato un viaggio veramente incredibile, veramente bellissimo. Credo che si capisca da come ne parlo. E oggi ho voluto condividerlo un pochino con voi, ragazzi. È un viaggio che credo mi resterà per sempre nel cuore e quando ne parlo alla gente dico sempre: ragazzi, prima di andare in questa parte del mondo, andate da qualche altra parte, perché il sud del continente sudamericano è così bello che difficilmente nella vostra vita vedrete qualcosa di più bello. Lasciatevelo per ultimo, ragazzi. Se volete vedere comunque delle foto del viaggio, come al solito le trovate su Instagram. Al tempo di questo viaggio avevo un piccolo blog di viaggi e avevo documentato un po' la mia avventura con delle foto. Presto farò invece un altro episodio, ragazzi, dove vi racconto come ho viaggiato in modalità senza prenotazioni, quindi scoprendo, diciamo così, di giorno in giorno dove avrei dormito, dove sarei stato, cosa avrei fatto, perché durante quel viaggio tutto è stato una sorpresa. Avevo un piano in mente, poi ho fatto delle cose molto diverse da quelle che avevo in mente e sarà di nuovo un viaggio in Sud America. Come al solito, ragazzi, grazie. Se vi è piaciuto l'episodio e volete darmi una mano a crescere e volete aiutare anche altre persone a trovare il podcast, potete consigliarlo ad un amico, potete condividerlo sui vostri social network o lasciarmi un commento. Grazie mille, ragazzi, grazie tantissime, un abbraccio forte e a prestissimo. Ciao.